avrò l'esonero a vita, quindi. Dunque, sblocca Modena. Sblocca Modena arriva in aula, in assemblea, quindi in consiglio comunale, dopo un iter, credo, abbastanza ricco di confronto con la città. Sono molto orgogliosa di aver iniziato un lavoro di condivisione con la città che ha avuto anche un bel riscontro in termini non tanto di apprezzamento, perché ovviamente il tema non è quello di essere apprezzati, ma quello di avere dei contributi costruttivi, un confronto davvero nel merito delle questioni. E credo ci sia stato, e quindi io sono particolarmente anche già orgogliosa di questo primo risultato, che è di carattere metodologico. Entriamo nel merito del provvedimento. È un documento di carattere politico questo, con cui abbiamo voluto in un qualche modo mettere in ordine, dare una forma espositiva a un processo che abbiamo deciso di attivare come settore, che è quello di consentire l'utilizzo di uno strumento, che è lo strumento del permesso di costruire in deroga, per consentire interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Quindi è intrinseco nella definizione dell'oggetto dell'intervento che stiamo guardando unicamente al patrimonio edilizio esistente e alle aree dismesse, quindi aree già utilizzate e non più fruibili e non più fruite da delle costruzioni attive, cosiddette, cioè quelle utilizzate, ma aree abbandonate. Uno strumento che è uno strumento di deroga è uno strumento di carattere eccezionale. L'idea di fare un documento di indirizzi è anche stato determinato dal fatto che riteniamo che questo strumento possa essere utilizzato, e lo vogliamo utilizzare, anche come strumento per sbloccare l'attuale piano da una impalcatura eccessivamente e oggi non più motivatamente un piano rigido. Rigido perché ho avuto occasione di dirlo e quindi mi ripeto, alcuni mi scuseranno. Ma uno strumento urbanistico che individua per, non solo per zone elementari, ma per aree elementari. Le aree elementari coincidono molto spesso con singoli mappali, quindi per chi è più un tecnico capisce ciò di cui parlo, individua non solo la superficie utile ammessa, ma anche il numero delle unità immobiliari. E le destinazioni, selezionando tra le destinazioni che astrattamente quell'ambito, il lotto di fianco, può includere, quindi prevedendo e diversificando quasi lotto per lotto gli usi ammessi, è uno strumento particolarmente rigido che non dà risposte invece a una società che ha bisogno di risposte flessibili e veloci. Uno strumento rigido a cui non faceva poi seguito un divieto assoluto, ma un processo di modifica di quei parametri, ho fatto l'esempio adesso, le destinazioni d'uso piuttosto che il numero delle unità immobiliari, attraverso un processo di decisione molto lungo che superava di media i 24 mesi. E lo dico perché il processo era un processo che prevedeva un accordo, la formazione di un accordo che declinava la procedura dell'articolo 18 della legge 20, quindi un accordo di pianificazione che andava in giunta, va in giunta, perché la procedura è ancora quella dell'articolo 14.1 del nostro regolamento, successivamente veniva assunto all'interno di una variante urbanistica. Questa variante urbanistica, per la sua formazione, per la sua adozione, poi successivamente per la sua approvazione, ha dei tempi che sono quelli che dicevo prima, cioè se li sommiamo insieme, prima di avere la possibilità a quel soggetto di realizzare un uso non previsto o aumentare di un'unità immobiliare, doveva aspettare almeno 24 mesi. E poi ovviamente la storia non era finita perché doveva presentare il permesso di costruire o la scia, e quindi lì c'erano poi gli altri tempi tecnici, e prima quindi di andare all'accantieramento dell'intervento passavano 36 mesi. Voi capite che in 36 mesi un'attività sia imprenditoriale ma anche un privato che voglia fare la riqualificazione della propria casa sono tempi incompatibili, cioè una persona si ferma molto prima perché non capisce, perché deve cominciare a dare un incarico a un progettista che semmai, se non è, diciamo così, proprio che non ha nel proprio curriculum la formazione degli accordi col Comune di Modena, fatica ovviamente anche a interloquire. Quindi noi con questo documento facciamo un'affermazione, credo, politicamente molto forte, che è quello di dire quella rigidità noi la scardiniamo. Noi scardiniamo quelle rigidità che riguardano il numero delle unità immobiliari e le destinazioni, e le riconduciamo all'interno di una cornice, che è quella che comunque è contenuta dal piano, che sono quelle, ad esempio, delle destinazioni ammesse in quel particolare ambito. Fermo restando che, siccome noi qui non diamo, a differenza di una variante, questo ci tengo a sottolineare, la differenza tra una variante urbanistica e un permesso di costruire in deroga è fondamentale, perché io qui non vado a creare una ricchezza potenziale che può essere oggetto di una traslazione in quanto tale. Io qui vado a dare una deroga a qualcuno che fa un intervento immediatamente, quindi ha un effetto immediato sul sistema economico, in termini di occupazione, in termini di lavoro, immediato e non differito. Quindi anche qui è un elemento di grande valenza, perché se io riconosco la possibilità a un proprietario di un lotto di realizzare 10 unità immobiliari, non è che immediatamente mi realizza quelle 10 unità immobiliari. Potrebbe essere un evento che avviene così come può non avvenire, cioè si mette in tasca qualcosa che poi può spendere. Oggi invece noi andiamo a dire questa moneta te la do, perché è legato a un permesso di costruire che entro un anno tu devi dare inizio dei lavori e entro 3 anni devi finire, altrimenti decade e quel permesso di costruire con la deroga non c'è più. Questo è un altro elemento importante, quindi patrimonio edilizio esistente, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, immediata trasformazione del territorio secondo un progetto, e questo è un altro punto di particolarmente meritevole di essere sottolineato, che è di riqualificazione del riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Sono due concetti molto importanti. Noi abbiamo molti contenitori, sia pubblici che privati, ma molti anche privati, in disuso, che meritano quindi di essere rifunzionalizzati. La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente vuol dire che noi diamo la possibilità, attraverso un progetto specifico, anche dei privati, anche ai proprietari individuali di singole unità immobiliari, di mettersi d'accordo tra di loro e presentare all'amministrazione un progetto di riqualificazione di quell'edificio, che lo può portare da una classe F o G a una classe A o B, in base anche a quello che oggettivamente quell'edificio, per non dover fare una sostituzione integrale dell'edificio, quindi si andrà a valutare ovviamente caso per caso, ma una forte riqualificazione, una significativa riqualificazione di quell'alloggio può portare anche a una premialità che l'attuale piano oggi non consente. Premialità che può essere in termini, appunto, dicevamo prima, di incremento delle unità immobiliari, fermo restando la superficie, ma anche di incremento di superficie, attraverso ad esempio delle sopraelevazioni o dei piccoli ampliamenti di tipo orizzontale anziché verticale. Quindi noi avremo la possibilità di utilizzare questo strumento per operazioni che riguardano sia la filiera della costruzione, quindi progettazione di riqualificazione urbana, quindi i progetti devono presentarsi con un progetto di riqualificazione hard della parte rock dell'edificio, ma anche della parte urbana, cioè del contesto in cui quell'intervento si colloca, perché non si può prescindere anche da questo elemento, perché ovviamente questo elemento è un elemento che va anche a definire quelli che possono gli obblighi del soggetto attuatore che interviene sull'edificio. E quindi nella filiera sia del costruire, quindi idraulici, muratori, piuttosto che imprese edili, piuttosto che progettisti, abbiamo un primo elemento positivo di rimovimentazione, di riaccensione, di spinta rispetto a questo settore economico in grande sofferenza, e poi abbiamo un effetto invece strutturale, che è quello del, attraverso il riuso di questi fabbricati, quindi l'insediamento di nuove attività, noi possiamo invece avere l'effetto ancora, il secondario, ma secondario perché in termini di tempo, di occupazione stabile che si va a creare nella nostra città, perché l'ampliamento di attività produttive piuttosto che l'insediamento di nuove attività produttive commerciali o piccoli uffici può creare nuova occupazione. Quindi noi pensiamo che da gennaio, quando questo provvedimento entrerà nella sua fase attuativa, cominceremo a vedere i progetti. Noi siamo consapevoli che la struttura sarà sottoposta a una nuova prova di stress, perché ovviamente avremo queste nuove procedure, ma siamo convinti che arriveremo a fine anno con un grande raggiungendo un grande obiettivo, che sono non meno di 300 nuovi posti di lavoro sotto l'albero di Natale del prossimo anno.
Invito i consiglieri a iscriversi per il dibattito.